39ª traccia del diario di Anna Frank. Appendice di Frediano Sessi, capitolo 3. Bibliografia, filmografia e siti internet ufficiali. Paragrafo 1. Bibliografia. Testi di Anna Frank o intorno alla sua vita e al diario. Anna Frank. Racconti dell'alloggio segreto. Einaudi, Torino, 1983. Si tratta della raccolta di racconti brevi scritti da Anna durante la clandestinità per dare seguito al suo desiderio di diventare un giorno scrittrice. Spesso i racconti trattano episodi di vita vissuta nell'alloggio segreto. Anna Frank, l'album di famiglia, La Spiga, Edizioni e Fondazione Anna Frank, Milano, Amsterdam, 1992. Il libro, in formato grande e cartonato, raccoglie le fotografie della famiglia Frank a partire dagli album di Margot e Anna. I diari di Anna Frank, a cura dell'Istituto per la documentazione bellica dei Paesi Bassi, edizione italiana a cura di Frediano Sessi e Einaudi, Torino 2002. Il volume raccoglie i testi in edizione critica e comparata delle tre versioni del diario di Anna. La prima versione, vale a dire il diario privato, ancora inedita per l'Italia. La seconda, vale a dire il diario pubblico, messo a confronto con la versione censurata e revisionata del padre Otto. F. Godrich e A. Hackett, Il diario di Anna Frank, Einaudi, Torino, 1997, a cura di P. Collo e A. Serra. Si tratta della versione teatrale del diario, in una nuova edizione italiana, corredata da un'ampia introduzione dei curatori, utile strumento di lavoro didattico per un'eventuale messa in scena del testo di Anna. Anna Frank nel mondo, 1929-1945. Fondazione Anna Frank, Bert Bakker, Amsterdam, 1989. È il catalogo della mostra che porta lo stesso titolo, utile per il vasto apparato fotografico e per l'inquadramento storico e cronologico degli eventi in cui si inserisce la tragedia della famiglia Frank. M. Gis. Si chiamava Anna Frank. Mondadori, Milano, 1988. Il racconto della vita di Anna e degli 8 clandestini dell'alloggio segreto attraverso la testimonianza della segretaria del signor Frank, la quale, dopo l'arresto e la deportazione degli amici, salvò e conservò le pagine del diario. W. Lindwehr. Gli ultimi mesi di Anna Frank. New Compton, Roma, 1989. I testi di un'indagine compiuta da Lindwehr sui superstiti della deportazione, che hanno avuto l'occasione di incontrare Anna durante la detenzione nei campi di concentramento e sterminio nazisti. M. Müller. Anna Frank, una biografia. Einaudi, Torino, 2000. C. Ann Lee. Storia di Anna Frank, Rizzoli, Milano, 1998. Si tratta di due ricostruzioni fondate su documenti d'archivio e testimonianze della vita di Anna e della sua famiglia, molto utili alla comprensione del testo della giovane ragazza, ma anche del contesto storico in cui si svolge il dramma della segregazione e della deportazione di Frank e dei loro amici. C. Ann Lee, The Hidden Life of Otto Frank, Viking, London, New York, 2002. L'autrice, ricostruendo la biografia di Otto Frank, sostiene, tra l'altro, che il padre di Anna abbia mantenuto stretti contatti d'affari con Tony Haller, membro del partito filonazista neerlandese, che sapeva, per forza di cose, dove fosse nascosta la famiglia Frank. La sua ipotesi arriva fino a segnalare Haller come uno dei possibili traditori, cui si dovrebbe la responsabilità della denuncia alla Gestapo degli 8 clandestini. Testi sulla deportazione in Olanda e di altri ebrei deportati. Et Illesum, diario, 1941-1943, Adelphi, Milano, 1985. È una parte del diario scritto da una giovane donna di Amsterdam che sceglie di condividere il destino dei suoi fratelli ebrei, pur potendo salvarsi. Rinchiusa nel campo di transito di Westerbork, sarà trasferita ad Auschwitz, dove morirà. Etti Illesum, Lettere, 1942-1943, Adelphi, Milano, 1990. Molte di queste lettere descrivono, anche se in modo parziale a causa della censura, il modo di vita del campo di transito di Westerbork. La resistenza di Etti Illesum, numero monografico di Alfa Z, 60, anno 1997, Parma. Una raccolta di interventi di specialisti sulla figura e l'azione di Etti Illesum durante l'occupazione nazista in Olanda. Paragrafo 2. Filmografia. Cara Kitty, videocassetta in VHS della Fondazione Anna Frank di Amsterdam, prodotta nel 1989, durata 20 minuti. Racconta le vicende di Anna e del suo diario, inserendole nel contesto storico dell'occupazione tedesca. Mostra in modo dettagliato le stanze dell'alloggio segreto. G. Stevens, Il diario di Anna Frank, Fox Video, Domo Video, 1993. Si tratta della versione cinematografica della riduzione teatrale del diario, oggi in edizione Einaudi, che apparve nel 1959. Il diario di Anna Frank, un film di Jean Jones, adattamento di Deborah Mogak con Ellie Kendrick nella parte di Anna Frank e Felicity Jones nella parte della sorella Margot, e inoltre Ian Glen, Tamsin Greig, Ron Cook, Leslie Sharp, Nicholas Farrell, Kate Ashfield e George Breton, prodotto da Eleanor Day per la BBC e France 2 nel 2008, in accordo con la Fondazione Anna Frank. Il film è stato trasmesso per la prima volta in lingua italiana il 27 gennaio 2009 da Sky. A differenza del film precedente di G. Stevens, questa versione cinematografica è fortemente ancorata al diario e delinea il carattere della piccola Anna Frank, mettendo in evidenza tutte le ansie e le contraddizioni della vita nell'alloggio segreto. La breve vita di Anna Frank, documentario della Fondazione Anna Frank, Amsterdam 2003. Regia e produzione di Gerrit Netten. Il documentario, oltre a essere un percorso attraverso le citazioni del diario, inserito in un giusto contesto storico, presenta per la prima volta alcuni brevi filmati di Anna Frank, gli unici che sono giunti fino a noi, ritrovati nel 2002 in una soffitta di un vicino di casa dei Frank. Anna Frank House, viaggio virtuale nell'alloggio segreto, un buon strumento didattico ad uso delle scuole, prodotto nel 2004 dalla Fondazione Anna Frank. Siti internet ufficiali: www.annefrank.nl è il sito della Fondazione Casa Anne Frank, con sede ad Amsterdam, al 263 di Prinsengracht, dove si trova l'alloggio segreto. www.annefrank.com è il sito della Anna Frank Center di New York. www.afet.org.uk è il sito dell'Anna Frank Educational Trust, con sede a Londra. www.annefrank.de è il sito dell'Anne Frank Zentrum, con sede a Berlino. Fine dell'appendice di Frediano Sessi. Prefazione del 1964 di Natalia Ginzburg. Il diario di Anna Frank ha inizio nel giugno 42. Nel giugno 42 la sua vita presenta ancora qualche rassomiglianza con la vita di una qualunque ragazzina della sua età. Ma siamo ad Amsterdam. L'Olanda è in mano ai tedeschi da 2 anni e le SS vanno per case, cercando gli ebrei. A 13 anni appena compiuti, Anna conosce e parla con estrema naturalezza il linguaggio dei perseguitati. Sa che lei e i suoi debbono portare la stella giudaica, che non possono frequentare locali pubblici, che non possono prendere il tram. Dall'invasione tedesca i bei tempi sono finiti, scrive Anna nel suo diario, ma finora, per noi quattro, è andato discretamente bene. La guerra, le privazioni alimentari, i tedeschi, il pericolo, tutto questo Anna nel giugno del 42 può ancora dimenticarselo ogni tanto e vivere abbastanza gioiosamente, mangiando gelati, volteggiando in bicicletta, flirtando con i compagni, studiando la mitologia greca, fino al giorno in cui tutta la famiglia Frank si trasferisce nell'alloggio segreto per sfuggire ai tedeschi e tentare di salvarsi. Dopo la lettura del diario di Anna e della breve nota che la conclude, gli abitanti dell'alloggio segreto non si sono salvati. Questo alloggio segreto, con le sue scale e scalette e le stanze buie dai fitti tappeti e i massicci mobili d'ufficio mischiati alle masserizie, ci sta davanti con una forza ossessiva, come una grande trappola. Per 2 anni la famiglia Frank, la famiglia Van Damme e il dentista Dussel vi hanno abitato senza uscirne mai, senza mai affacciarsi alle finestre, visitati soltanto dai fedeli amici che conoscono il segreto dello scaffale girevole che portano dall'esterno cibo, libri e notizie. Vi hanno abitato raschiando e cucinando patate, litigando, ascoltando la radio inglese fra alternative di paura e di speranza, ossessionati dalle privazioni alimentari, dalla noia, dai 1000 problemi di una forzata clausura. In questa attesa di adulti snervati che un nulla fa trasalire, Anna è venuta a trovarsi nei suoi propri problemi di ragazzina che cresce e che si trasforma. Inevitabilmente, sentendosi soffocare fra la mancanza d'aria libera e questi monotoni discorsi di adulti, sentendosi incompresa e abbandonata a se stessa, con la sua propria paura e la sua propria noia, fra la noia e la paura degli altri. Nel diario ora si lamenta con quella voluttà di lamentarsi che è propria degli adolescenti. Ora critica aspramente i sistemi educativi dei suoi. Non mi trattano mai in modo uguale. Ora è in rotta con i suoi e con gli altri abitanti dell'alloggio segreto. Le sembra di odiare sua madre e ne è stupefatta. Ora, di nuovo docile e allegra, di colpo riconciliata con l'esistenza, torna a far parlare della piccola comunità. Il suo diario è di nuovo fedele cronaca quotidiana. È il giornale di bordo di questa nave immobile nel centro di Amsterdam che naufraga lentamente senza saperlo. Anna ha un'intelligenza penetrante e precoce, un occhio critico a cui non sfugge nulla, ha il dono dell'ironia, la facoltà di raccontare cogliendo le cose nella loro sostanza. Nelle sue mani il diario diventa specchio fedele della vita di questa piccola comunità in clausura, una comunità ben definita e riconoscibile in ogni suo particolare sociale, individuata con costanza e freschezza. A nessuno è risparmiato l'aspro giudizio di Anna, eppure tutti appaiono nella loro sostanza umana più indifesa e pietosa, e li sentiamo così vicini a noi che a lungo li seguiamo col pensiero oltre le pagine del diario, nei campi dove sono morti. Sono ebrei benestanti che hanno avuto in passato una vasta rete di affari e di conoscenze e abitudini di vita piacevole e comoda. E tuttavia, né tali abitudini né il denaro li hanno provveduti di quella sicurezza, di quel senso di stabilità cieca e incrollabile che è proprio di chi appartiene allo stesso gruppo sociale, perché gli ebrei della Mitteleuropa hanno nel sangue il senso della persecuzione, del terreno malfermo, del pericolo. Irrequieti e dolenti anche nei tempi sereni, essi si adattano senza fatica alla condizione più disagiata e pericolosa, dolendosi ma senza stupore, ritrovando forse nelle loro più antiche memorie vetrine di negozi infrante, quartieri devastati e incendiati. Ma questo adattamento alla miseria e al pericolo è, nella famiglia di Anna e nei suoi amici Van Damme, l'unica forza, perché essi hanno poi tutta l'infantilità, tutto il puerile attaccamento alle cose futili, che è proprio di chi è spinto nel pericolo senza una vera coscienza responsabile, senza una fede. E l'insofferenza di Anna, per quanti la circondano, proviene forse proprio da questo, senza che lei stessa se ne renda conto chiaramente. Lei, sola bambina tra adulti, si sente in verità la sola adulta, la sola che in qualche modo si disponga a morire, la sola che cerchi nel pensiero della morte qualcosa che non sia puramente orrore o pena, la sola che cerchi di guardare oltre a sé, che spinga il proprio pensiero fuori della monotona vicenda di speranza e paura, la sola che cerchi nella propria storia un significato universale. Il libro di Anna Frank noi lo leggiamo sempre tenendo presente la sua tragica conclusione, senza poterci fermare a quei precisi momenti che vi sono raccontati, ma sempre guardando oltre, sempre cercando di figurarci quel campo di Bergen-Belsen dove Anna è morta, e quegli 8 mesi che ha trascorso là, prima della morte, certo penosamente ricordando l'alloggio segreto, l'idillio con il ragazzo Peter, i gattini, le feste per il compleanno, le amiche Ellie e Mip, che fino all'ultimo hanno rischiato la vita per la salvezza di lei e dei suoi. Tutto questo, mentre leggiamo, ci sta davanti così, come Anna deve averlo rievocato in quegli 8 mesi. Tutti i 2 anni dell'alloggio segreto, così come saranno riapparsi a lei e agli altri quel mattino sul camion fra i tedeschi che li portavano via. Quei 2 anni strappati ai tedeschi e vissuti, a insaputa dei tedeschi, di frodo. Quei 2 anni che hanno consentito ad Anna di scrivere il suo diario. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruire tutto sulla base della morte, della miseria, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini. Eppure quando guardo il cielo, penso che tutto si svolgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità. Così scrive Anna, pochi giorni prima che i tedeschi irrompano nell'alloggio segreto. E sono parole come queste, sono pagine come queste che fanno del suo diario qualcosa di più di un semplice documento umano. Sono pagine come queste che ci fanno tornare a questo libro vincendo la pietosa emozione che ci dà l'innocente e garrula voce a cui fu imposto il silenzio. Di questa voce noi serbiamo nella memoria la vibrazione fiduciosa e serena, la bontà coraggiosa che ha superato la morte. Fine della prefazione all'edizione del 1964 di Natalia Ginzburg. Fine della lettura di Anna Frank, diario, edizione integrale. Fine della 39ª traccia.